e cala la notte a Mogadiscio. Non c'è elettricità. Alla luce di candele e di lampade a gas degli uomini, resi ancora più simili a fantasmi nella luce fioca. Prendono il fresco, giocano e bevono il tè e il caffè. La città è reale. Un semaforo impazzito, l'unico funzionante, segna il rosso. Per la ripresa del paese, il segnale verde non sembra cosa di domani. Ilaria Alpi, Somalia. Tra le lampade a gas a delineare una zona d'atterraggio dai contorni incerti e l'elicottero, un Mi-18 russo, che deve aver conosciuto giorni migliori, si posa a terra nel crepuscolo di questo fazzoletto di Afghanistan del Nord, ostaggio dell'intricato groviglio di affluenti dell'Amudaria a mezz'ora di volo dalla capitale tagica di Dushanbe. Raffaele Ciriello, Afghanistan, intervista al comandante Massoud. Prima che la guerra riaccendesse i fervori integralisti dell'Islam, le donne andavano vestite all'europea, in minigonna, mentre ora sfilano senza volto, la maggior parte coperta dal burqa, il velo integrale che nasconde persino gli occhi dietro una rete a maglie fitte. Le poche che si limitano a portare il velo sui capelli non sfuggono nemmeno loro ai rigori coranici. L'Islam le vuole silenziose e sottomesse alle decisioni di genitori e di mariti, più lontane possibili dai contatti con il mondo esterno. Maria Grazia Cutuli, Afghanistan. È molto importante fornire documenti, fatti, per costringere la comunità internazionale a lavorare tutti insieme per fermare la guerra in Cecenia. Questo è il mio problema. Quando capiremo che questo sarà il primo grande risultato, poi c'è anche l'obiettivo dei problemi ecologici, del dopoguerra, della ricostruzione. È per questo che io sono qui. Per informare, per documentare a livello internazionale tutto quanto succede in Cecenia, da circa 6 mesi, in Georgia, in tutta l'area del Caucaso, per raccogliere informazioni, per trovare prove. Antonio Russo, Cecenia. Bene, ci siamo. Ora vediamo che cosa sai fare, vecchio mio. Dietro quest'angolo c'è un carro armato americano. Forse l'equipaggio è nervoso, forse hanno l'ordine di sparare, o forse no, ma noi non lo sapremo mai. Non posso togliermi dalla testa quel successo all'amico e collega di penna Raffaele Ciriello, ucciso in mezzo alla strada dalla raffica di un mitragliere nervoso quando era di fronte, armato soltanto di una macchina fotografica, a un Merkava israeliano. Palle fredde, vediamo che succede. Enzo Baldoni, Somalia. La Somalia resta in perenne conflitto. Opposte fazioni si combattono per il controllo dei traffici illegali e del territorio, ma gli scontri non finiscono. In questo scenario, l'inviata del TG3, Ilaria Alpi, organizza la sua 7ª missione in Somalia. Con lei c'è Miran Robatin, cameraman freelance. È il 19 marzo del 94, Ilaria e Miran partono da Bosaz in aereo verso Mogadiscio. Hanno raccolto interviste, testimonianze, immagini, hanno intercettato navi regalate della cooperazione internazionale alla Somalia, che con ogni probabilità trasportano armi e rifiuti tossico-nocivi provenienti da alcune aziende italiane. Ilaria ha intervistato il sultano di Bosaz. Di sera vuole realizzare un servizio, vuole raccontare tutto agli italiani. Del resto è una giornalista. E cosa fa un giornalista? Vede, consuma le suole delle scarpe, racconta, narra e non fa sconti a nessuno, non nasconde quello che sa. Così dovrebbe. Alle 15.10 a Mogadiscio scatta la guardia. L'auto con a bordo Ilaria Alpi e Miran Robatin viene bloccata da una jeep. L'autista tenta la retromarcia, gli assalitori scendono a terra, non c'è un vero e proprio scontro a fuoco. Un proiettile sparato a distanze ravvicinate da un chilo sfonda il parabrezza e colpisce Miran alla testa. Un altro proiettile raggiunge la parte superiore della nuca di Ilaria. Tutto si svolge in pochi minuti. Nessun agguato a scopo di sequestro o di rapina, non c'è dubbio. È un'esecuzione. E invece scattano i depistaggi. Nessun carabiniere presente sul posto, nessun militare trasporta i corpi di Ilaria e di Miran nel porto vecchio di Mogadiscio. Nessun investigatore sequestra le armi dell'autista di Ilaria, neppure quelle dell'uomo della scorta. E poi sono stati ritrovati i block notes. I block notes che stavano nella redazione del TG3 alla RAI di Saxa Rubra. C'era scritto 1.400 miliardi di lire. Dove è finita questa impressionante mole di denaro? Tutto chiaro? In un paese normale si sarebbero dovute fare indagini, assicurare la giustizia agli assassini. In Italia no. In Italia Carlo Taormina, presidente della commissione parlamentare d'inchiesta sulla morte di Ilaria Alpi e di Miran Hrovatin, ha potuto scrivere queste cose nella sua relazione finale. La gente deve sapere che Ilaria Alpi e Miran Hrovatin non erano depositari di alcun segreto nelle materie che un giornalismo d'accatto per 12 anni ha invece tentato di propinare. È falso che i due giornalisti fossero a conoscenza di cose inenarrabili nei campi della cooperazione, del traffico di armi e del trasporto di rifiuti. I due giornalisti nulla hanno saputo in Somalia, dove si recarono per seguire la partenza del contingente italiano. Passarono invece una settimana di vacanze, conclusa tragicamente senza ragioni che non fossero quelle di un atto delinquenziale comune. Quello che sentite è un brano di Brian Eno, si chiama Music for Airport. È stato realizzato in una installazione dentro in un aeroporto. E mi serve per raccontare queste storie, mi serve per raccontare per esempio la storia di Raffaele Ciriello, un fotoreporter straordinario. Aveva scattato centinaia di fotografie con la sua macchina fotografica. E il 13 marzo del 2002 si trova con un gruppo di giornalisti e di fotografi in piazza Al-Manara nel centro di Ramallah, in Medio Oriente. La città è avvolta da un silenzio irreale. Non ci sono macchine, non ci sono passanti. Da lontano si sente soltanto l'eco della battaglia e l'attrito dei cani. Con un minuscolo apparecchio tecnologico digitale realizza il suo ultimo reportage, la sua morte in diretta. Il video di Raffaele si apre con le immagini di alcuni palestinesi armati di Kalashnikov. Sono dislocati in una via secondaria. Parlano ad alta voce, si chiamano uno con l'altro. La telecamera del fotoreporter descrive in modo minuzioso i particolari delle persone, le mani, gli occhi, i volti, i vestiti, le armi. In sottofondo si sente il rumore dei cingolati dei carri armati israeliani che sono piazzati a pochi metri in una via vicina. Raffaele Ciriello e l'operatore Norberto Sanna si posizionano sul lato sinistro della strada, guardando verso l'incrocio, mentre Amedeo Ricucci è sul lato destro vicino al crocicchio. Si sentono quattro spari, sono i colpi della K-47, un Kalashnikov di un palestinese. Il rumore dei carri armati israeliani diventa ancora più assordante. Ciriello si sposta leggermente, si sporge pochi centimetri in avanti, l'occhio elettronico si muove di poco. Ora si trova scoperto all'angolo di un anonimo edificio irregolare. Un cecchino israeliano lo inquadra in un mirino dall'alto della torretta di un carro armato. Lo colpisce e cade in terra. Com'è andata a finire? È andata a finire che Israeli Defense Force ha scritto in risposta alle richieste delle autorità italiane di identificare i responsabili dell'uccisione di Raffaele Ciriello. che nonostante l'avvertimento e il divieto, il signor Raffaele Ceriello entrava nella zona di combattimento e deliberatamente accompagnava un gruppo di palestinesi armati. Quando questi palestinesi aprivano il fuoco contro un carro armato israeliano, il signor Ceriello, non indossando alcuna insegna che lo identificasse come giornalista, si posizionò vicino alla sparatoria al fine di fotografare, cioè di fare il proprio mestiere. Nessun errore dunque e nessuna giustizia. La terza pagina di questa storia è ambientata in Afghanistan. È il 19 novembre del 2001 alle 5:30 del mattino. Ci sono 20 giornalisti e fotoreporter che sono a bordo di 8 veicoli. Sono taxi, furgoni, fuoristrada, autobus. E il convoglio parte da Jalalabad e si dirige verso la capitale afghana, Kabul. Ci sono Maria Grazia Cuturi del Corriere della Sera, lo spagnolo Giulio Fuentes di El Mundo. È arrivato l'afgano Azizullah, corrispondenti dell'agenzia Reuters e molti altri. Sono giornalisti, operatori di ripresa, esperti, inviati di guerra, registi e produttori televisivi, grandissimi conoscitori della situazione politica e militare in Afghanistan. In quel territorio si muovono non come degli sprovveduti. Siamo sul passo di Tang e Abresham. Mancano 3 ore di macchina da Kabul. La pista è tutta gobbe, sassi e polvere. Il fiume corre 20 metri a strapiombo sotto la strada. La roccia è chiara con venature rosse. Non lontano c'è un angolo della montagna. 2 blindati sovietici sfondati e arrugginiti sono ai lati dello sterrato. Poco prima di un piccolo ponte in pietra e cemento, 8 uomini armati bloccano le autovetture che trasportano Fuentes, Cutuli, Barton e Aidar. I giornalisti vengono fatti scendere dai loro fuoristrada, gli assalitori li obbligano ad allontanarsi dal cammino e li spingono verso un prato proprio nell'angolo della montagna. Maria Grazia Cutuli cade a terra, probabilmente colpita da una pietra lanciata da un bandito. Poi il comando uccide tutti 4 inviati con raffiche di mitra. Maria Grazia Cutuli del Corriere della Sera. L'australiano Harry Barton, l'afgano Azizullah Haidari dell'agenzia della Reuters e lo spagnolo Giulio Fuentes del quotidiano El Mundo. La quarta storia è quella di un freelance di Radio Radicale, Antonio Russo. Lui lavora in regioni di crisi, spesso in guerra. È stato a Sarajevo, in Kosovo, in Zaire, in Algeria. Le sue inchieste richiedono margini di rischio maggiori di quelli accettati da gran parte dei suoi colleghi. Ma lui non vuole costruirsi etichette, non si iscrive all'albo dei giornalisti perché intende sentirsi libero da ogni condizionamento. Non si vuole confondere con quelli con il culo al caldo, così dice Antonio Russo, e sceglie di stare dalla parte dei più bisognosi. Nel 2000 Antonio Russo si trova in Georgia, a pochi chilometri in Cecenia. È in corso la guerra che contrappone la Russia ai guerriglieri secessionisti islamici ceceni che chiedono da tempo autonomia e indipendenza dal governo centrale di Mosca. Ci sono migliaia di morti tra civili, soldati russi e ribelli. In silenzio Antonio Russo raccoglie indizi e prove. Perché da quelle parti c'è un'operazione che si chiama Zacisca retata. Cioè i soldati russi circondano un quartiere di una città o un villaggio, espongono l'evacuazione degli abitanti, selezionano i potenziali nemici, poi saccheggiano le case, gli appartamenti. Alla fine molti di loro vengono trucidati proprio davanti alle loro abitazioni, i sospettati tradotti nei campi di prigionia detti di filtraggio. A Radio Radicale Antonio Russo racconta l'uso di armi non convenzionali nel conflitto russo-ceceno, le cosiddette bombe vacuum. Russo interviene sul palco improvvisato del convegno sui danni ambientali provocati dalla guerra in Cecenia. il 15 ottobre del 2000 viene prelevato dalla sua casa di Tbilisi, imbavagliato, incappucciato con una coperta e legato, portato chissà dove, con ogni probabilità torturato, minacciato con le armi e reso all'impotenza. Il suo corpo senza vita viene ritrovato sul ciglio di una strada lunga meno di 45 chilometri che dalla capitale Tbilisi porta al confine con l'Armenia. A pochi chilometri c'è la base aerea russa di Vasiani. Una parte è stata dismessa, ma rimangono ancora 5.000 militari. Dunque, se si proviene da Tbilisi, si incontra un posto di blocco e di controllo della polizia georgiana, il luogo dove viene ritrovato il cadavere di Antonio Russo, infine la base russa in prossimità della frontiera. E in ogni base, compresa quella di Vasiani, sono presenti uomini dei servizi di sicurezza, del Servizio Federale per la Sicurezza. Gli agenti dell'FSB sono in particolare gli eredi del famigerato KGB sovietico, la struttura piramidale verticistica che si riproduce sempre dentro e fuori il territorio della Federazione Russa. I loro funzionari sono di nomina politica e in Russia rispondono direttamente al presidente Vladimir Putin. Ci sono campi di concentramento dove la gente viene sostanzialmente sterminata in Cecenia. Questi luoghi di orrore sono passate almeno 40.000 persone, 20.000 assassinate, 20.000 risparmiate dai carnefici dopo lunghi mesi di detenzione, in seguito al pagamento di tangenti agli ufficiali. Sono fatti che sono stati documentati dall'ONU, da numerose associazioni internazionali non governative come Human Rights Watch e Amnesty International, la Russia Memorial, le agenzie di stampa italiane Peace Reporter, Peace Link e la francese Federazione Internazionale dei Diritti Umani. Sono indizi che sono stati trovati dal giornalista Antonio Russo. Sono prove mostrate ai russi anni dopo da Anna Politkovskaya, cronista del quotidiano Novaya Gazeta, uccisa a Mosca il 7 ottobre del 2006 dopo essere stata arrestata, torturata, picchiata e minacciata più volte dai funzionari dei servizi segreti. Sono crimini che con ogni probabilità sono stati organizzati per conto degli apparati politici del Cremlino. L'ultima storia è quella di un grande italiano che è stato dimenticato e il cui corpo non è ancora stato riconsegnato alla sua famiglia. Questa è la storia di Enzo Baldoni. È la storia di un uomo che guadagnava tantissimi soldi, che aveva soldi, molti soldi, perché aveva un'arte. Cioè, lui si inventava delle campagne pubblicitarie straordinarie, le migliori, non faccio pubblicità a quelle aziende, ma le più belle pubblicità che avete visto in televisione le aveva disegnate, organizzate, realizzate e pensate Enzo Baldoni. Ma l'attività di pubblicitario lui ci arriva dopo essere stato muratore in Belgio, scaricatore alle Alee, fotografo di cronaca nera a Sesto San Giovanni, professore di ginnastica, interprete tecnico di laboratorio chimico. Baldoni ama viaggiare e raccontare, è un grandissimo narratore. Enzo Baldoni è in Messico, in Chiapas, sulle tracce dagli zapatisti del subcomandante Marcos. Poi si sposta nelle fogne di Bucarest con il clown Milud. Insegna ai bambini già tossicodipendenti a fare i giocolieri. Poi si sposta in Birmania durante lo sterminio della minoranza etnica Karen, tra i massacri di Timor Est e le sofferenze degli uomini nell'ebrosario di Kalapuapa, nelle isole Hawaii. Enzo Baldoni mangia riso e ranocchi quella portavoce dei ribelli birmani, Ae King. Poi si perde nella giungla thailandese alla ricerca dei fratelli Tho, i gemelli di 12 anni che guidano il cosiddetto esercito di Dio. E poi in Colombia raggiunge uno dei principali campi dei guerriglieri delle FARC. Intervista una comandante sul cui capo pende una taglia di $1 milioni. Poi viene sequestrato da due ragazzini con il mitra e si fa liberare dallo stesso capo militare che ordina la sua cattura. Nell'estate del 2004 Enzo Baldoni si reca in Iraq per il settimanale Diario. Anche lui, come gli altri, vuole vedere, documentare, vuole narrare il dramma della popolazione civile, tutto il dramma di una sporca guerra. Ma Baldoni è anche un volontario della Croce Rossa. Insieme all'amico autista interprete Gareb, organizza una missione umanitaria a Najaf, la città santa degli sciiti, ormai nelle mani dei Marines e dei soldati della Guardia Nazionale Irachena. Il 20 agosto del 2004, dopo aver consegnato medicinali e generi alimentari, il convoglio umanitario riparte verso Baghdad. All'altezza di Latifia, un attacco armato colpisce alcuni mezzi della Croce Rossa. La macchina con a bordo Gareb e Baldoni ruota su se stessa, passa sulla corsia opposta e si ferma in uno sterrato. Le altre vetture proseguono la marcia senza fermarsi. Nessuno quel giorno soccorre Baldoni e Gareb, e in quella drammatica solitudine vengono bloccati da un gruppo di terroristi. Gareb trucidato, Baldoni rapito. Il 26 agosto del 2004 l'emittente televisiva Al Jazeera annuncia la morte di Enzo Baldoni. E in quelle ore la moglie e i figli di Baldoni insegnano tutti una grandissima lezione di vita e di dignità. E dicono, Enzo non c'è più e nessuno potrà mai più ridarcelo. Però anche qui, in mezzo a noi, anche qui, oggi, all'aeroporto di Ancona, Enzo andava incontro alla vita con un sorriso, continueremo a farlo per lui, perché era innamorato della vita, era un inguaribile ottimista. Ora abbiamo bisogno di vivere il nostro dolore. Per questo non faremo altre dichiarazioni. Pertanto vi chiediamo di lasciarci soli e di non tornare. A oggi nessuno ha riconsegnato il corpo senza vita di Enzo Baldoni. La storia di Zonker, così si chiamava, termina in Iraq, lungo la strada da Kufa a Baghdad. Poco prima di partire per l'Iraq, sentite bene, aveva dato le disposizioni del suo funerale. La mattina sono stato ad un funerale. La cerimonia è andata via liscia in colore finché alla fine il prete ha detto ora il figlio vuole dire qualche parola. Il figlio, in 10 minuti, ha tratteggiato un ritratto vivo, affettuoso e vivace del padre. Un ritratto senza sbavature, né esagerazioni, né cedimenti al sentimentalismo. Ma quei 10 minuti hanno avuto più calore, colore e spessore di tutto il resto della cerimonia. Perché il papà era ancora lì tra noi, era vivo. E questo sarà il ricordo che noi ne manterremo. O dunque, trascurando il fatto che io sono certamente immortale, se per qualche errore del creatore prima o poi dovesse succedere anche a me di morire, ecco le mie istruzioni per lui. La mia bara posata a terra in un ambiente possibilmente laico, ma va bene anche una chiesa, chi se ne frega. Se non sarà stato possibile recuperare il cadavere, perché magari sono sparito in mare in uno dei tanti miei viaggi, andrà bene anche la sedia dove lavoro con il mio ritratto sopra. Verrà data a comunicazione naturalmente per posta elettronica. Si farà anche un annuncio su tutti i miei blog e su qualsiasi altra diavoleria elettronica sarà inventata nei prossimi 100 anni. Vorrei che tutti fossero vestiti con abiti allegri e colorati. Vorrei che per non più di 30 minuti complessivi mia moglie, i miei figli, i miei fratelli, i miei amici tracciassero un breve ritratto del caro estinto, con i mezzi che credono, lettera, ricordo, audiovisivo, canzone, poesia, satira, epigramma. Ci saranno alcune parole tabù che assolutamente non dovranno essere pronunciate, tipo dolore, perdita, vuoto incolmabile, padre affettuoso, sposa esemplare, valle di lacrime, non lo dimenticheremo mai, inconsolabile, il mondo è un po' più freddo, sono sempre i migliori che se ne vanno. E poi tutti gli eufemismi tipo si è spento, si è scomparso, ci ha lasciati. E il ritratto migliore sarà quello che strapperà più risate tra il pubblico. Quindi dateci dentro, non risparmiatemi. Tanto voi non avete mai veramente idea di tutto quello che io ho combinato nella mia vita. Poi una tenda si scosterà e apparirà un buffet con il vino, i panini, le tartine, i dolci, la pasta al forno, i risotti, la birra, le salsicce e tutto quello che volete. Vorrei l'orchestra degli Onza, gli Zingari di Milano, che cominci a suonare le musiche allegre, violini, sax, fisarmoniche. Non mi dispiacerebbe se la gente si mettesse a ballare. Vorrei che ognuno versasse una goccia di vino sulla mia bara. Che cazzo, mica tutto a voi, eh? In fondo sono io che pago. Datene anche un po' anche a me. Voglio che si rida. Ai funerali si finisce sempre per ridere. È naturale, la vita prende il sopravvento sulla morte. Non mi dispiacerebbe se nascessero nuovi amori. Tipo una sveltina sul soppalco del pirato, io non la considererei un'offesa alla morte, bensì un'offerta alla vita. Verso le 8, le 9, senza tante cerimonie, la mia bara venga portata via in punta di piedi e avviata al crematorio, mentre fuori la musica e la festa continueranno fino a notte inoltrata. Le mie ceneri in mare, direi. Ma fate voi, che cazzo mi frega. Grazie mille. Enzo Baldoni, Maria Grazia Cutuli, Ilaria Alpi, Mira Robati, Antonio Russo, per non dimenticare.